Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Completamente diversa. Fantastico, veramente.
I click che avete sentito delle foto che il nostro ospite Attilio Terragni sta facendo, perché le fa? Perché lui l'ha costruita a Federation Square.
Ma sono emozionatissimo, cioè, ma entrare dentro SBS è fantastico, è come quando si realizza un sogno, sì, diciamo,
ecco, allora,
un sogno.
Ti porto a fare un giro, andiamo sulle scale.
Saliamo. Fantastico.
Quando è che hai iniziato a lavorare a Federation Square?
Ma il concorso è stato a fine 1996 e dopo abbiamo vinto il concorso dal luglio 97, un secolo fa.
Fine Novecento,
ma questo è ancora il più bel progetto di Melbourne, è uno dei più bei progetti al mondo, non ci sono dubbi.
La cosa bella è che tu hai iniziato a lavorare alla fine del secolo scorso, tanto fai pure foto,
perché sennò non riesco.
Ecco, Dio, tra tutti i soggetti questa qua è uno probabilmente dei più squallidi.
No, ma io guardavo la scala, queste scale meravigliose. Ci sono così tante scale a Federation Square, sono tutte bellissime. Sono una diversa dall'altra, dentro, fuori gli edifici, nella piazza.
Però questa, appunto, a distanza di 20 anni è la prima volta che metti piede dentro. Com'è possibile?
17 anni. Perché ho lasciato Melbourne nel 2000. Avevamo finito il progetto e, insomma, bisognava rientrare.
A che punto era il progetto quando tu hai lasciato Melbourne?
Strutture quasi finite e mancavano tutte le finiture, quindi vetri, facciate.
Praticamente c'era un grosso guscio.
Uno scheletro, sì, però abbiamo lavorato talmente tanto che si immaginava perfettamente come sarebbe stato. Però esserci è un'altra cosa.
Che impressione ti dà allora?
Mi sembra bellissimo. Credo che sia posso anche dire una cosa? Credo che sia un progetto da proteggere. Nel senso che ho visto già che ci sono un po' di cose aggiunte che non sembrano proprio nello spirito di Federation Square.
Ma questo lo dici come padre, per cui che ti sta rovinando la creatura?
No, beh, confronto ad altri paesi e niente. Però veramente Federation Square ha un suo equilibrio che andrebbe veramente preservato. È un edificio completo, noi abbiamo fatto tutto, dalla grafica fino a qualsiasi minimo dettaglio, e credo che vedendolo in 17 anni mi sembra che funzioni, c'è un sacco di persone, gente. Poi c'è una piazza a Melbourne, no?
Attilio, noi ci eravamo sentiti via telefono pochi anni fa, quando una delle varie classifiche su internet aveva fatto vedere che Federation Square era stata votata come uno dei 5 posti più brutti al mondo.
Ma io sono molto contento perché in quella classifica avevo 3 edifici. Devo dire che fa molto bene. No, ma è come tutte le cose che sono un po' innovative, ci vuole un po' di tempo. Però io credo che, almeno non so adesso, ho l'impressione, io sono qui da 10 giorni e quindi non è che possa avere un'impressione lunghissima, ma mi sembra di aver visto sempre tantissimi eventi, tantissime persone, quindi...
Funzionare funziona. Ecco qua alla nostra sinistra, gli ascoltatori non possono vederlo, però abbiamo tutti i nostri studi da dove ogni mattina noi facciamo i programmi.
Fantastico. E poi qui si... Ah, ecco qui. Vabbè, poi queste pozze di luce sono stupende, sì. È come avere il cielo in casa, insomma. E poi si perde un pochettino la dimensione, quindi fa in modo che ci sia un sistema delle proporzioni che ti aiuta a navigare nello spazio in maniera un po' diversa da un edificio normale, no? Quindi devi stare attento allo spazio, ci devi dare un occhio.
Per i nostri ascoltatori che magari sono qua da poco, vuoi ricordare com'era l'area in cui c'era Federation Square prima che venisse costruita?
Beh, erano quelli che si dice in inglese i train tracks, cioè praticamente erano binari ferroviari e c'era l'arrivo sotterraneo alla stazione di Flinders Street, no? Quindi non c'era nulla, era semplicemente un sedime ferroviario a cielo aperto, inutilizzabile, e la città era completamente slegata dallo Yarra River. Quindi è stato per primo il lavoro grossissimo, è stato costruire la piattaforma per coprire i treni.
Per coprire i treni dalla vista,
sì.
Che tra l'altro sono sotto Federation Square.
Cosa che dovrebbe continuare, perché è una roba bellissima. Una di quelle tattiche urbane per recuperare spazi meravigliosi che va assolutamente perseguita.
Qui siamo arrivati...
Siamo all'angolo.
Qui siamo proprio nell'angolo del programma in italiano.
Stupendo. Avete l'angolo migliore.
Beh, chiaro.
Sulla piazza.
Sulla piazza. Tra l'altro sei tu la persona che dobbiamo ringraziare per il fatto di averci sbarrato la vista con dei piastroni giganti.
È molto importante per lavorare, no? Nell'era dell'informatica. Non ci si sta, non vorrei mica avere il sole diretto sullo schermo. No, ma è bello perché vedi, si vede la città ritagliata, no? si vede la città in un modo diverso, non si vede come una cartolina.
Come sei finito a lavorare a Federation Square?
Due amici storici con cui avevo lavorato. Io sono nato come architetto con il Berlin Museum, che abbiamo vinto il concorso, il famoso edificio di Daniel Libeskind a Berlino, e lì ci siamo tutti conosciuti e poi abbiamo continuato a lavorare insieme. E quindi con Donald Bates e Peter Davison abbiamo fatto tanta strada insieme e poi abbiamo vinto questo concorso.
Questo appunto fine anni 90, metà anni 90?
Questo 96. Sì.
Mamma mia, che cosa scorso.
Continui a ricordarmi quanto tempo è passato. Bellissimo questo. In tutta questa vicenda ho anche un figlio australiano, quindi Carlo è Aussie 100%.
Non sono io.
Non sei tu. Carlo è Aussie 100%. Anzi, guarda, ci tiene tantissimo, perché lui innanzitutto tutte le volte che presenta il codice fiscale gli dicono: beh, non sai che c'è MLB, no? Che da noi non esiste. Quindi dice: no, ma guardi, questo qui è finto.
Sarà Mantova.
Mantova, esatto. Questo qui è finto. No, io sono australiano.
Cioè, senti, nato, fare. Quindi nato qua quando eri nato tu in missione.
Sì, nato qui a me. Infatti è completamente diverso da tutti gli altri.
Senti, nel momento in cui stavate facendo proprio la progettazione di questo edificio, quali sono state le pressioni più grandi che avete ricevuto? Di ordine architettonico, di ordine politico, di ordine economico? Perché poi alla fine il problema sono sempre i soldi.
Ma guarda, a dirti la verità, era un periodo felice. Almeno per noi è stato un periodo molto felice. Naturalmente decisive sono state le strategie economiche, ma non da un punto di vista di investitori, proprio da un punto di vista di strategia di portare maggior numero di commerciali di qualità, che era quello che garantiva poi di poter avere un progetto di qualità.
Tanto noi adesso riscendiamo le scale per vedere la prima parte, diciamo il primo piano di SBS, dove c'è sia la radio che la televisione. Cos'è la cosa che personalmente ha dato più soddisfazioni nel fare Federation Square?
Guarda, ci sono tantissime, quindi non è che si possa. Però devo dirti che da italiano sono molto orgoglioso di aver portato a Melbourne una piazza. Perché la piazza è proprio quella tipologia nostra, italiana, che ci permette di costruire l'identità tra di noi, di trovarsi, di in qualche modo avere un luogo di ritrovo e costruire un po' lo spirito della città. Quindi questa roba mi rende veramente felice quando sono in piazza e vedo che c'è la gente che si trova, la gente che guarda un evento.
Soprattutto una cosa nuova. Qui intanto siamo nella library, ci sono i nostri tecnici.
Sì, fantastico.
E lì invece a sinistra c'è la televisione, poca rispetto a Sydney, perché gli studi grandi sono a Sydney, invece qua a Melbourne è una presenza molto più ridotta. Quindi nel 2000 armi e bagagli, ritorno in Italia.
Sì, sono tornato in Italia e ho continuato a lavorare, a insegnare. E adesso dopo 17 anni sono venuto a Melbourne. E me lo chiedi perché sono venuto a Melbourne?
Certo che te lo chiedo, ma questo dopo. Prima dopo, ti faccio da buon cicerone, ti faccio tutto il giro. Prima volta tra l'altro che sei a Melbourne dopo 17 anni?
Sì, prima volta.
Come ti è sembrata la città?
È cambiato in una maniera fantastica, cioè c'è un numero di persone, una densità di persone che prima non, almeno forse io non me ne ero accorto perché lavoravo tanto, però mi sembra che c'è una densità di persone, un mix di culture molto più adesso tendente a, diciamo, cultura asiatica, perché ho visto tantissime persone, no, con lineamenti asiatici, quindi la città è anche sotto un certo punto di vista diventata anche molto più elegante, no? Beh, poi il cibo, cioè io non so, è arrivato a delle qualità che sono straordinarie.
Quindi si sente la differenza tra il 2000 e adesso?
Si sente e adesso facciamo passare lui.
Era passato il nostro tecnico, Filippo.
Si sente in termini di qualità, quantità. Sai cos'è la cosa? Cioè veramente si sente il futuro a Melbourne, si sente questa cosa che la storia deve ancora arrivare, non so, deve ancora arrivare, deve ancora compiersi, sarà sempre meglio.
Intanto noi siamo sulla scala preferita del nostro ospite Attilio per la terza volta, perché giustamente bisogna fare ogni angolo di Federation Square. A proposito di angoli, qual è il vostro problema con gli angoli? Perché nella progettazione avete detto sostanzialmente: noi non vogliamo una linea curva manco morti.
Sì, dopo. No. Sai, la linea curva è quella che risolve un po' tutti i problemi. Quando uno non è capace di risolverli, mette una linea curva. Mettiamo una bella curva che funziona sempre.
Ah, quindi in architettura, se uno mette la curva, è proprio.
Deve stare molto attento, è un rischio molto grande. È come dire, metto la pianta per coprire lo sbaglio che ho fatto. Quindi la curva è una forma geometrica che, se usata male, è proprio questo coprire dei guai. Però la cosa importante qui sono che sono stati usati tutti gli angoli, cioè linee dritte ma a 360 gradi, non ce n'è uno che sia preferito a un altro. Basta guardare qui dove siamo, quanti angoli ci sono.
Non saprei dire, tra l'altro sappiate che avete sulla coscienza molti broadcaster che appunto con questi angoli, a volte parecchio angoli, ci sono stati degli scontri tra persone che non si vedevano. Veniamo a te, Attilio Terragni, il nome è un nome di quelli che chi ha studiato architettura ben conosce. Allora tu sei qua proprio per una piccola mostra che durerà fino al 7 di aprile, dedicata proprio alla figura di Giuseppe.
Ma sì, guarda, è una bellissima mostra al Melbourne University che invito tutti gli italiani ad andare a vedere. È sostanzialmente, si tratta di un lavoro che abbiamo fatto 3 anni fra Roma, Milano e Como, ricostruendo tutti i progetti per la città di Roma, tutti quelli che sono rimasti sulla carta per ovvi motivi di fine di un'epoca. Sono straordinari, la prima volta che si vedono in assoluto. La mostra è molto semplice, molto digitale, quindi ci sono filmati, non c'è nulla che possa vietare di avere un'emozione con l'architettura. E la cosa importante secondo me è che è molto interessante essere orgogliosi come italiani anche della modernità. Cioè noi che siamo abituati sempre a cavalcare questo rinascimento, questa cultura classica romana. No, bisogna dirlo, noi siamo anche fra i primi nella cultura del moderno, e questo bisognerebbe che andando a vedere la mostra un italiano lo sentisse suo.
Dici qualcosa di più di Giuseppe Terragni?
Guarda, è stata una generazione di giovani, prima di tutto, e quindi sai che sono tutti comunque scomparsi con la Seconda Guerra Mondiale, hanno una vita cortissima. Io dico sempre a chi studia architettura, è un'architettura fatta da giovani, e quindi questa è la prima cosa, è un'architettura vitale. La seconda è che loro hanno rivoluzionato il modo di pensare. No, tutto quello che noi oggi diamo per scontato, un pochettino, alcune cose no, ma alcune cose sì, le hanno conquistate loro.
Giuseppe Terragni
e i suoi collaboratori via via a secondo di quale progetto si trattava, ma sicuramente lui come figura di intellettuale aveva consapevolezza, no? Che l'architettura è centrale per i modi di pensare, per la costruzione del nostro spazio, come mettiamo insieme le idee, come le mettiamo una dopo l'altra. E quindi questa grande rivoluzione del vetro, che qui si vede anche a Federation Square, è una grande rivoluzione non solo materiale ma spirituale, cioè che permette di portare dentro la costruzione questa trasparenza che ha tantissime valenze, no? Una valenza politica, una valenza sociale, una valenza personale.
Terragni è stato famoso appunto per questi edifici come per esempio la Casa del Fascio a Como, la linea è padrona, esempi di un'architettura essenziale, però anche difficile da replicare, perché ci sono tanti esempi ispirati a quel tipo di razionalismo che sono un po' degli errori in Italia.
Guarda, mi ricorda molto questa cosa la letteratura minimalista, no? Che uno prende Raymond Carver, no? Per esempio, che è uno scrittore americano minimalista, lo legge, è fantastico, dice: oh, ma com'è facile scrivere, no? Faccio anch'io il minimalista. Poi non ci riesce. Perché? Perché per fare quel minimalismo ricco, quella ricchezza lì, bisogna sputare tanto sangue, tanto lavoro. Non è vero che è semplificazione, è assoluto uno sforzo clamoroso. E infatti questo è forse, se vogliamo, un piccolo difetto di questo grande architetto, che sembra facile da copiare.
La versione architettonica di I romanzi lunghi sono l'unica risorsa per chi non è capace di farne brevi.
Esatto. No, anche questa è bella. Però devo dire che poi anche noi italiani siamo molto lenti. Cioè, Vivaldi l'abbiamo riscoperto nel 1976. Cioè Borromini dopo 200 anni, quindi siamo molto lenti a cambiare, a provare del nuovo, a capire che questo è già consolidato, insomma a nuovi modi di pensare che acquisiamo in più generazioni evidentemente, mentre altri popoli sono un po' più veloci, un po' più rapidi. A parte il telefonino, che invece ci abbiamo messo un attimo.
La prossima visita fra 20 anni?
No, presto, abbiamo un sacco di progetti con Melbourne University e sicuramente ritorneremo a Melbourne con l'architettura italiana.
Attilio Terragni, grazie per questa visita, per averci dato l'onore di fare i padroni di casa al tuo progetto.
Grazie mille, grazie a voi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.